File 15. Pagina 99. L'indomani ci fecero schierare nuovamente sull'Appellplatz. Ricominciarono a contarci e a ricontarci. I nostri compagni misero noi tre davanti alla colonna degli italiani per poterci aiutare e spingere. Ci tennero schierati per ore, poi ci lasciarono sedere dove ci trovavamo, allineati, per essere subito pronti a partire. Si fece sera, niente partenza, ritorno al blocco. Stranamente però non ricondussero noi italiani al nostro, ma in quello dove erano coloro che avevano tentato la fuga. Il nuovo Blockhelter pretese anche da noi come dagli altri che lasciassimo gli zoccoli fuori dalla porta. Confabulammo fra noi. Lasciar fuori gli zoccoli voleva dire non trovarli più l'indomani. Quelli degli altri deportati erano aperti, rotti, sbrindellati. I nostri erano alti e chiusi, modellati sui nostri piedi dal lungo uso. Da essi poteva dipendere la nostra vita. Per la prima volta ci ribellammo. O entrare con gli zoccoli o niente, fu la nostra risposta. Il Blockhelter ci chiuse fuori. Dopo una mezz'ora, visto che non cedevamo, arrivò un compromesso. Ci fece entrare da una finestrella bassa, addirittura nella camerata, senza passare nella stube. Dentro dovemmo cercare di sistemarci fra gli altri deportati, che ci cacciarono via in malo modo. Mi allungai su un pagliericcio presso due jugoslavi che gentilmente mi fecero posto, ma come mi videro legare la rimanenza del pane nella giacca e sistemarmela sotto la testa, i loro modi cambiarono. Mi spinsero fuori dal pagliericcio e dalle coperte. Rimasi a dormire sul fondo, scoperto, presso una finestra da cui entrava il vento gelido della notte. Non osavo mettermi la giacca per non perdere il pane. Così passai la notte in maglietta, una notte che non finiva mai. Come mi appisolavo, mi svegliava il freddo o mi picchiavano i due jugoslavi. L'indomani mattina altro raduno sull'Appellplatz. Questa volta incolonnano e portano via tutti gli ebrei. Come il giorno prima, ci lasciano sedere dove siamo e alla sera ci riconducono al blocco. Questa volta a quello vecchio, ma in un'altra stube, dove abbiamo addirittura a disposizione un pagliericcio ciascuno. Il giorno seguente nuovo allineamento sull'Appellplatz. Per alcune ore si rimane inquadrati. Poi i deportati rompono le righe e ognuno va per conto suo. Così facciamo anche noi. La storia si ripete ancora per alcuni giorni. Poi più nulla. Ci lasciano nei blocchi. Svaligiamo, forzando la porta, un deposito di birra riservato ai Blockhelter. Qualcuno sfonda le botti e la birra sgorga da tutte le parti. Ne bevo un po', poi esco, anche perché mi aspetto che arrivi qualcuno a farcela pagare. Invece i Blockhelter sembrano improvvisamente diventati pecore. Si vede che hanno paura. Siamo nuovamente affamati. Ci hanno dato una zuppa dopo 3 giorni di digiuno. La scorta del viaggio è finita da un pezzo. Restiamo sdraiati in terra senza muoverci per risparmiare le forze. Verso le 10 alcuni deportati gridano «Americani! Americani!» Ma hanno sbagliato. Sono carri armati tedeschi. Già ci eravamo alzati in piedi. Torniamo a sdraiarci delusi. L'indomani pomeriggio suona l'allarme e come al solito ci fanno sedere nella stube. Vediamo il Blockhelter andar su e giù preoccupato e guardar fuori. A un tratto si alza in piedi sul davanzale della finestra, facendosi visiera con una mano per proteggersi dal sole. Scruta attento, balza fuori e fugge. Sentiamo un susseguirsi di spari. Crepitano le mitraglie. Sono gli americani. Nel campo si leva un urlo come un boato. Tutti si precipitano fuori. Rimango dove sono. Mi sento male dalla notte che ho dormito al freddo e ora ho la febbre e la gola arsa. per inghiottire la fetta di pane distribuita, prima devo andare nel washroom dove giacciono abbandonati i recipienti del cosiddetto tè. Ne bevo a volontà e vado a dormire. Nella baracca sono rimasti solo gli ammalati. Dopo un po' devo alzarmi e correre al gabinetto, e in seguito nuovamente. È sopraggiunta la dissenteria, il male terribile dei deportati, che di solito conduce alla fine. Alcuni compagni sono rientrati e fanno festa nella camerata. A un tratto guardo allibito. Per terra, ai piedi di un castello, c'è un cadavere. Mi sembra di conoscere quelle povere piccole ossa appena ricoperte di pelle. Mi avvicino. È lui, il genovesino. L'ultimo rimasto dei miei compagni arrivati in settembre a Flossenbürg. Il bergamasco era morto in questi ultimi giorni. Mi inginocchio vicino al ragazzo. Lo chiamo, lo scuoto, gli parlo. Sta indifferente con gli occhi spalancati, come se mi guardasse. Nessuno ci bada. Mi ha commiato con strazio dal mio amico morto, dicendogli che lo raggiungerò fra poco. L'indomani, dopo la sveglia, ci mandano fuori dalla baracca per le pulizie. La dissenteria mi sta divorando, mi trascino appena. Cerco di entrare per sdraiarmi su un pagliericcio, ma il capo blocco, un belga appena eletto dai francesi e dai belgi, a noi non hanno chiesto niente, non mi lascia. È un bestione grande e grosso, con un testone, rossiccio di capelli. Siamo in una decina così conciati, ma non si commuove, ci manda via. Ci sdraiamo fuori, per terra. Quel giorno ci distribuiscono mezzo filone di pane e mezza scatola di carne, di quelle grosse, prelevate dai magazzini del campo. I deportati sono felici, mangiano avidamente. Io non riesco a mandar giù quasi niente. Gli americani li vediamo dopo alcuni giorni. Arrivano con un compressore per la disinfezione. Versano in un recipiente grossi barattoli di polvere gialla, DDT, che ancora non conoscevamo. Applicati al recipiente sono 5 o 6 cannelli di gomma con cui annaffiano le baracche, le camerate, noi, tutti gli angoli del campo. Anzi, a noi fanno persino abbassare i pantaloni per annaffiarci meglio. Il numero degli ammalati è aumentato paurosamente. Denutriti come eravamo, la distribuzione di cibo sostanzioso provoca conseguenze varie, dissenteria soprattutto. Ci permettono di stare sdraiati sul pagliericcio. I più gravi sono al Revier. Io non riesco più ad alzarmi, nemmeno per andare al gabinetto. Sollevo una tavola del castello e mi libero lì. Per parecchi giorni quelli della pulizia non si accorgono di nulla, ma quando scoprono il fatto corrono dal capo blocco a lamentarsi. Il belga si mette a urlare che devo alzarmi e andare al gabinetto. Non capisce che non riesco nemmeno a mangiare, la gola mi si è chiusa. Rimango in vita grazie alle cure di un giovane marchigiano che scambia la mia zuppa e il mio pane con pezzetti di cioccolata e zollette di zucchero rimaste ai francesi da una scorta dei loro pacchi. Quando cominciano a scarseggiare anche quelli, si dà da fare per cercarmi delle zollette. Me ne bastano 3 al giorno. Ne metto una in bocca e lascio che si consumi da sola, succhiando adagio adagio. Dura moltissimo. Ormai rimanevo sempre sdraiato giorno e notte, prostrato dalla febbre. Venivano a trovarmi i miei amici. Venne anche un italiano che non conoscevo e cui non feci caso, intontito com'ero. Quando però cercai le zollette, di cui avevo fatto una minuscola scorta per sopravvivere, non le trovai più. Mi convinsi che me le aveva rubate, ma non avevo più la forza né la volontà di reagire. Anzi, mi misi ad aspettare la fine. Avevo proprio esaurito tutte le possibilità di farcela. Cacciai via perfino il giovane marchigiano, quando venne a dirmi di non essere più riuscito a cambiare il pane con lo zucchero. Gli urlai delle parolacce perché non si facesse più vedere. Volevo morire in pace. La mattina dopo venne a visitarci un medico polacco. Destinò al Revier due ammalati. Al capoblocco, che gli chiedeva di me, rispose in francese: «È inutile mandarlo al Revier, tanto ha ancora poco da vivere». Ormai capivo bene il francese. Così gridai con tutte le forze che mi erano rimaste: «Non voglio morire così! Mi mandi almeno al Revier!» Il medico tentennò il capo, mi accarezzò la testa commosso e mi promise di accontentarmi. Il Revier non era molto lontano. Ci mandarono a piedi tutti e tre. Riuscivamo a fatica a tenerci alzati. Facevamo 10 passi e poi dovevamo sederci per riprendere forza. Ero comunque così convinto di dover morire che, arrivato alla prima stube, staccai il mestolo della zuppa appeso alla parete, lo riempii d'acqua e lo bevvi tutto avidamente, benché fosse la cosa più proibita agli ammalati di dissenteria. La malattia provocava una grande sete, ma bere significava uccidersi. Per superare quei 300 metri fino all'infermeria impiegammo alcune ore. Più avanzavamo e più eravamo sfiniti. Ogni pochi passi eravamo costretti a sederci per terra e per rialzarci facevamo una fatica tremenda. In giro non c'era nessuno e nessuno venne ad aiutarci. Passammo davanti a 3 stube e bevvi in tutti e 3 i washraum. Volevo morire levandomi almeno questa soddisfazione di bere a sazietà. Al Revier ci accolse un polacco di nome Wadek, che fungeva da capo. Pretese che ci spogliassimo e facessimo la doccia da soli. Uno di noi 3, un russo, cadde svenuto sotto la doccia. Poi ci fece rasare e disinfettare. Alla fine ci destinarono un letto a testa. Il Revier era una grande camerata con 2 file di castelli a 2 piani. A me assegnarono un letto in basso. Per la prima volta, dopo quasi un anno, dormivo nuovamente su un materasso con delle lenzuola. Indossavo una camicia a righe. Quella sera mi misero il pane e il tè su uno sgabello vicino al letto. Riuscii a fatica a bere il tè zuccherato. Morsicai 2 pezzetti del pane senza avere nemmeno la forza di sollevarlo con la mano. Masticai adagio, con immensa fatica lo inghiottii, poi mi addormentai esausto. Mi risvegliarono gemiti e grida di dolore che continuarono a echeggiare tutta la notte. All'alba cessarono completamente e finalmente mi riaddormentai. Mi destai bruscamente sentendomi strappare le lenzuola. Così assistetti a una scena orribile. Alcuni deportati, addetti a questo compito, passavano di letto in letto per buttare a terra i deceduti durante la notte. Le grida che avevo ascoltato erano i gemiti e rantoli dell'agonia. Infatti, gli agonizzanti muoiono all'alba. Ne fui così impressionato che non riuscivo più a dormire, nel timore che buttassero per terra anche me, insieme ai cadaveri. Tutto questo durò più di un mese. Il letto sopra il mio veniva occupato ogni mattina da un paziente nuovo che decedeva durante la notte, e questo accadeva in tutto il Revier. Solo il russo resisteva, ma era grave come me. Non si poteva quasi muovere. Pareva che il campionario degli orrori non avesse mai fine. Ne avevo visti tanti durante la deportazione, ma ora non riuscivo a rassegnarmi per tutti questi morti. Li avevano liberati dai tedeschi, ma non erano riusciti a salvar loro la vita. Per 3 giorni gli americani ci lasciarono nel campo senza curarci e senza medicine. Se avessero trasformato subito il lager in un grande ospedale, molti si sarebbero salvati. In quei giorni morirono proporzionalmente più deportati che sotto i tedeschi. Per qualche tempo non riuscii a muovermi, né a mangiare il pane, tanto che lo rifiutavo. A mezzogiorno però mi davano una zuppa dolce a base di latte e pasta, che inghiottivo. Alla sera un cucchiaio di rosso d'uovo in scatola, americano, un cucchiaio di zucchero, uno di miele, una tavoletta di cioccolata. Adagio adagio mi rinasceva il desiderio di tornare. Con i giorni divenne una prepotente voglia di guarire. Per non deprimermi, decisi di non farmi più misurare la temperatura. Così era una litigata ogni volta col deportato che passava col termometro e che poi andava a protestare da Vadek. Ma fui irremovibile. Vadek allora mi ricattò. Ordinò che non mi passassero più la zuppa in bianco se non avessi permesso che mi misurassero la febbre. Provai a mangiare la zuppa salata, ma non voleva andar giù. Protestai, supplicai, niente da fare. Fu un vicino di letto a risolvere la situazione. Preferiva la zuppa salata e così ce le scambiammo di nascosto. Non ci curavano in modo particolare. Di medici non se ne vedevano. Solo due volte in un mese passò un soldato americano, col bracciale della Croce Rossa, a fare un'endovenosa a tutti i deportati. Ci davano alcune pillole di vitamina al giorno. E tuttavia il numero dei deceduti cominciò a diminuire, dapprima quasi impercettibilmente. Pian piano gli occupanti dei letti si stabilizzarono. Arrivò il momento in cui erano pochissimi quelli che morivano durante la notte. Si erano diffuse in noi una certa calma e una certa sicurezza di poter sopravvivere. Venne il giorno in cui gli americani decisero di evacuare il Revier. A gruppi, in pochi giorni, ci trasferirono nelle baracche delle SS, attrezzate come ospedaletti da campo. Mi caricarono con un gruppo di ammalati in un'ambulanza guidata da un soldato nero che fischiettava spensierato. All'arrivo ci fecero denudare in una tenda e depositare tutto perché era infetto. Dopo la doccia e un'accurata disinfezione, ci visitarono e ci fecero i raggi. Fui destinato a una baracca con 4 o 5 pazienti soltanto. A uno stavano dando l'ossigeno. Ci assistevano delle infermiere in divisa e ci curava un medico. La dieta era sostanziosa, mangiavamo 3 volte al giorno e passavano altre 2 volte a darci del latte, fresco al mattino, in polvere nel pomeriggio. Passai la prima notte insonne, un po' per il poveretto dell'ossigeno, un po' perché questa aveva veramente l'aspetto di una corsia d'ospedale. L'indomani il poveretto era morto. Sgombrarono tutto. Venne l'infermiera a vedere se avevamo bisogno di qualche cosa e più tardi il dottore, un ufficiale americano, a salutarci e a chiederci come stavamo. Feci amicizia col vicino di letto, un giovane ebreo polacco più conciato di me. Ci capivamo con qualche parola di tedesco e a gesti. Cominciavamo a risalire dall'abisso. Quello stesso giorno mi diedero una galletta grossa come un biscotto. La misi sotto il cuscino, benché avessi vicino uno stipetto. Mi era rimasto l'istinto di difendere il cibo, anche se adesso ce n'era d'avanzo, tanto che non riuscivo a consumare il pane. La paura che mi sottraessero le pietanze mi rimase poi per anni. Come vedevo qualcuno avvicinarmisi mentre mangiavo, afferravo istintivamente il piatto tirandomelo vicino, anche alla mensa dove andai a lavorare in seguito, al che qualcuno si arrabbiava e protestava: «Hai paura che ti rubiamo il piatto?» Mentre dormo, la notte, sento frusciare qualcosa vicino alla testa. Mi sveglio di soprassalto. Un grosso topo, per nulla impaurito, mi sta fissando. Come mi muovo, fila via. Non riesco a riaddormentarmi. Nel dormiveglia sento dei colpetti fastidiosi come se qualcuno rotolasse per terra qualcosa di non rotondo. La mia galletta. La vedo recandomi al gabinetto, rosa agli angoli. Il topo me l'aveva fregata da sotto il cuscino e aveva cercato di portarsela via. Me la metto nella tasca della vestaglia che ci hanno passata, con un paio di zoccoli. A letto siamo nudi. L'indomani sono indeciso se mangiarla o meno. Poi il buonsenso prevale e con dispiacere la butto via. Dopo alcuni giorni nella baracca ospedaletto sento veramente che mi sto riprendendo. Inaspettatamente, una mattina, quando l'infermiera, una bella ragazza, mi fa alzare per rifarmi il letto, mi sento rinascere la virilità. Fa uno strano effetto dopo tanto tempo. Si può dire da tutto il periodo della deportazione. Mi vergogno, ma lei certo non l'ha nemmeno notato. L'ho vista troppe volte, mentre rifà i letti, guardare con un misto di disgusto e di pietà i nostri miseri corpi, carcasse di ossa ricoperte di pelle e per di più quasi tutti piagati. Anch'io ho delle grosse piaghe sui fianchi, dove la pelle si è consumata sfregando sulle ossa del bacino e delle anche quando dormivo sul fianco, sopra i giacigli di legno delle baracche. Una sera, dopo la cena, mi sento chiamare dalla finestra che sta dietro il mio letto. Senza alzarmi, perché ho ancora pochissime forze, guardo fuori e vedo Pietro Severi con tre compagni di Kamenz. Mi cercano, ma non sanno dove sono. Li chiamo, si avvicinano. Ci stringiamo le mani, siamo emozionati. Severi mi spiega che si era interessato della mia sorte e con meraviglia aveva saputo che ero ancora vivo. Mentre parla, vedo che fissa la mia razione di pane posta sullo stipetto. «La vuoi?» gli chiedo. «Ma tu perché non la mangi?» «Mangio tutto quello che mi danno, ma non riesco ancora a inghiottire bene il pane». Lo accetta e fa per dividerlo con gli altri, ma lo fermo. Tiro fuori dallo stipetto le razioni degli ultimi giorni e le do tutte a loro. Mi ringraziano, si mettono a mangiare e intanto ci scambiamo informazioni sui nostri compagni. Arriva l'uomo dei lavori pesanti nella baracca, un polacco ex deportato politico, e apostrofa severamente i miei amici. Un po' in tedesco e un po' in polacco spiega loro che non ci si può avvicinare a noi ammalati. Riesco a capire solo queste parole, che mi colpiscono come una pugnalata. Block TBC. Rimango allibito. Severi e compagni abbassano la testa e mogi mogi se ne vanno salutandomi. Per tutta la notte piango e mi dispero. Non desidero più tornare a casa. Nei giorni seguenti non reagisco e divento indifferente alla mia sorte. Non me la sento di ritornare per morire in un sanatorio. Preferisco morire qui. Poi succede l'imprevisto. Gli americani cominciano a far lavorare i prigionieri di guerra tedeschi, sia nei lavori più umili, rifarci i letti, vuotarci le padelle, sia come medici. Un giorno arriva un gruppo di alti ufficiali della sanità tedeschi a visitarci uno per uno. Sono uomini di mezza età, qualcuno è anziano. Portano con sé le nostre cartelle cliniche e le lastre che ci hanno fatto fare gli americani. Giunti al mio letto, si mettono a sorridere guardando la mia lastra. Mi visitano, mi battono dietro le spalle, se ne vanno soddisfatti. Gli americani si erano sbagliati. Ho i polmoni leggermente segnati, ma non sono tubercoloso. Che sollievo! L'indomani mi trasferiscono, con il giovane ebreo, in un'altra camerata, questa piena di ricoverati. Pagina 107.